Alle 8:40 minuti su Controradio e Controradio TV, come annunciato, salutando Raffaele Palumbo, do il ben trovato alla sindaca di Firenze Sara Funaro.
Salve, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno.
Raffaele, siamo al bilancio, 2 anni dall'inizio del suo mandato. Sindaca Funaro, in 20 minuti non potremo affrontare tutti gli aspetti, le chiediamo una sintesi, insomma, delle varie tematiche che andremo a sollecitare, però è veramente anche emozionante, no? Ritrovarsi in questa stagione a ridosso dei fuochi di San Giovanni, quando con lei ci fu questa vittoria che l'ha portata prima sindaca donna a Firenze, con grandi responsabilità e grandi attese. E allora un bilancio, ma anche una riflessione sulle priorità, è doveroso. Partiamo però dalla cronaca, da una cronaca che vede purtroppo un primato di Firenze che vede i sigilli ad alcune sezioni del carcere di Sollicciano, una storia che viene da lontano anche come segnali, denunce e richieste di porre mano alla situazione. Però dopo i sigilli si pensa già a come intervenire, come gestire questa chiusura, questi trasferimenti. Lei come la vede la fase successiva?
Ma guardate, allora io vorrei fare intanto una riflessione sulla fase attuale, perché questa, come si dice, era una morte annunciata, nel senso che noi sono anni che stiamo denunciando la situazione di Sollicciano, sono anni che scriviamo al governo per dire che devono essere fatti degli interventi, sono anni che diciamo che Sollicciano deve essere abbattuto e ricostruito, perché la situazione è indegna per i detenuti e per chi lavora all'interno del carcere di Sollicciano. Oggi ci ritroviamo con quelle che sono le conseguenze naturali di una situazione che è una situazione che ha dei problemi strutturali ormai da tantissimo tempo. E devo dire intanto bene che ci sia stato questo primo elemento di chiusura, perché perlomeno permette di andare a fare un intervento. Permettetemi anche di dire che trovo anche abbastanza surreali alcune polemiche che ho letto da parte dei consiglieri dell'opposizione che chiedono al sindaco di intervenire.
Invece che al governo.
Consiglieri di opposizione, la richiesta che gli farei, visto che fate parte della maggioranza di governo, andate a bussare alla porta e chiedete un intervento, che è quello che noi da anni stiamo chiedendo. Per cui, a parte la situazione attuale, noi abbiamo sempre detto, abbiamo sempre dialogato con i direttori di Sollicciano, abbiamo sempre cercato di trovare un'apertura e un dialogo col governo. Penso che da oggi, oltre agli interventi che vengono fatti nelle varie sezioni che sono state chiuse e agli interventi che devono essere fatti anche su tutte le altre sezioni, il ragionamento deve per forza prendere una prospettiva che è una prospettiva più alta, che è quella davvero di provare a pensare una volta per tutte un intervento radicale su quel carcere, perché altrimenti rischiamo che per un po' la situazione viene rimessa a posto e tra un po' ciclicamente ci ritroviamo nella stessa situazione di partenza.
Con tutto quello che comporta in quanto a suicidi, tentativi di suicidio, autolesionismo e altre questioni.
Però come iter adesso, no, di trasferimento, il problema è, siccome è strutturale l'emergenza, il sovraffollamento carcerario, diventa anche difficile la gestione di questa fase.
Beh, certo, questo sicuramente non sarà una fase facile, ma è proprio per questo che bisogna iniziare a ragionare in maniera strutturata e che bisogna trovare delle alternative su una situazione che ripresenterà dei problemi poi, se non a breve termine, a medio termine, perché la situazione che abbiamo visto oggi è una situazione dove, se non viene fatto un intervento strutturale, ci ritroveremo ad averla tra pochissimo tempo. Io più di una volta sono andata a visitare il carcere di Sollicciano e sono andata a vedere le condizioni delle sezioni, e tutte le volte siamo uscite con delle denunce pesanti, perché quello che dicevi prima, che io condivido in pieno, la situazione anche del disagio mentale che c'è all'interno, certo, del carcere di Sollicciano e dei numeri di suicidi che sono così alti, anche l'ambiente nel quale vivi influisce da questo punto di vista. Allora c'è la necessità davvero di prendere questo tema molto molto seriamente, anche perché la dignità delle città e la dignità del nostro paese si vede dalle condizioni dei carceri.
Passa da lì, non c'è dubbio. Prossimo argomento, per restare sulle questioni di stringente attualità, riguarda il trasporto pubblico locale, l'aumento del biglietto, l'utenza in allarme, l'interlocuzione con la regione, la posizione del comune di Firenze su questo.
Ma allora guardate, io appena ho appreso della notizia della delibera sull'aumento non solo dei biglietti singoli ma anche degli abbonamenti, certo, perché poi qui c'è un tema ovviamente ho espresso la mia contrarietà, sia nel merito che nel metodo. Nel merito, provo a entrarci un attimo, noi come Comune di Firenze stiamo incentivando il trasporto pubblico locale in tutte le forme possibili. Lo stiamo facendo investendo risorse per fare gli sconti sugli abbonamenti degli autobus, lo stiamo facendo aumentando il trasporto a spese dell'amministrazione, il trasporto notturno, lo stiamo facendo cercando di incentivare il più possibile e fare in maniera che i nostri cittadini, lo stiamo incentivando aumentando le linee delle tranvie, e lo stiamo facendo, i numeri parlano da soli, il Comune di Firenze da solo investe più di 31 milioni di euro sul trasporto pubblico locale, che non è un dato banale, sono risorse importanti. Per cui andare a aumentare gli abbonamenti quando noi cerchiamo di incentivare, il nostro programma è molto chiaro, cerchiamo di incentivare non solo l'utilizzo del trasporto, ma di arrivare a tendere alla possibilità di avere un trasporto sempre più accessibile che tende verso la gratuità, ovviamente va in controtendenza, per cui questo è un primo elemento. L'altra questione è, siccome il trasporto pubblico locale, che è competenza della Regione Toscana, ma che poi viene gestito, il confronto avviene con i sindaci, per prendere una decisione del genere ci vuole un confronto con i sindaci e ci vuole un confronto nel quale cerchiamo di lavorare
questo
insieme.
Questo confronto, diciamo, nei tempi non doveva andare così, diciamo, la frittata è stata fatta, ma è stato convocato, si legge sulla stampa locale oggi, da Gianni per lunedì.
Sì, l'incontro è stato convocato per lunedì, ovviamente lunedì ci incontreremo, io ci sarò, ci confronteremo, noi continueremo a tenere la nostra posizione, che è quella di provare a lavorare insieme per preservare almeno la parte degli abbonamenti, che è quella su cui stiamo spingendo di più per rendere strutturale. Tra l'altro ricordo, oltre alla città di Firenze, noi stiamo lavorando anche con la città metropolitana per ampliare gli sconti sul biglietto unico metropolitano, certo. Per cui è realmente una priorità delle nostre amministrazioni, ma l'abbiamo visto dagli interventi dei vari sindaci, è uscita la delegata, la presidente di ANCI, è uscito Biffoni, è uscito il sindaco di Pistoia Capecchi, diciamo questo è un tema che riguarda trasversalmente tutte le amministrazioni, per cui noi lunedì ci incontreremo e ovviamente andremo a tenere quella che è la nostra posizione, a confrontarci per provare a trovare una soluzione insieme, e questo è il primo punto. Dall'altra parte però permettetemi, anche in questo caso vedo una grande alzata di scudi anche da parte delle opposizioni. Da parte dell'opposizione andate a chiedere anche qualche cosina in più al governo, perché non mi sembra che il governo stia investendo tanto sul TPL. Noi come sindaci ci confronteremo con la regione, ma anche i consiglieri delle opposizioni che gridano allo scandalo dovrebbero andare a chiedere qualcosa di più al governo, perché non mi pare che il ministro Salvini abbia questa priorità tra le sue priorità.
Il ministro Salvini ha altre priorità molto diverse da quelle che riguarda te. Noi volevamo trascinarla su qualche frizione col presidente della regione Gianni, invece lei a testa bassa contro il governo, contro...
No, fermi. Allora, io ho detto chiaramente che non sono d'accordo con la manovra, certo, che è stata fatta sui biglietti, per cui mi sembra di essere stata tra i primi sindaci a uscire in maniera molto chiara.
Poi ha aggiunto anche ma com'è il rapporto col presidente Gianni in questo momento?
Sì, perché insomma di cronaca politica ne abbiamo raccontata in questi giorni, anche alla Torre di Novoli, insomma, non l'ha proprio digerita lei, ecco, l'uscita della città che è traumatizzata.
Vabbè, diciamo che la risposta è arrivata chiara. Diciamo, è normale che quando si governa, nel rispetto l'uno del ruolo dell'altro, poi ci possano essere anche delle divergenze di opinioni. Chiaro. La cosa importante tra istituzioni, al di là delle divergenze di opinioni, è poi trovare la sintesi e andare avanti per il bene delle nostre comunità, per cui per il bene di Firenze, per quello che riguarda il mio lavoro, e per il bene della regione, per quello che riguarda il lavoro del presidente.
Però in qualche modo, ecco, l'assunzione di responsabilità di qual è l'origine poi delle cose che ci troviamo a gestire oggi deve essere chiara, altrimenti il cittadino è in un balletto di scaricabarile, così lo percepisce.
No, assolutamente. Allora, noi come città di Firenze continueremo a investire sul trasporto pubblico locale, continueremo a investire per fare in modo che i cittadini possano avere un trasporto agevolato, e dall'altra parte continueremo a insistere perché tutti gli altri livelli istituzionali lo facciano, per cui se il governo investe sul trasporto pubblico locale avrà il nostro applauso, se la regione lo fa avrà il nostro applauso, altrimenti noi terremo la nostra posizione.
Davvero in chiusura, però ecco, dal primo agosto, a fronte di questa situazione, ormai l'aumento è certo, i comuni e le amministrazioni dovranno calmierare con ulteriori sforzi?
Ma guardate, allora, le amministrazioni già fanno la propria parte, questo lo voglio dire in maniera molto chiara. Io l'ho detto prima, noi mettiamo 31 milioni di euro sul trasporto pubblico locale,
lo ribadiva anche Pignotti, cioè, da Bagno a Ripoli ieri.
Noi la nostra parte la stiamo facendo. Tra l'altro ricordo che la competenza del trasporto pubblico locale è regionale, per cui è chiaro che l'intervento da un punto di vista economico deve essere a livello regionale. Poi noi interveniamo integrando, mettendo tutto quello che deve essere fatto, però le competenze prevedono programmazione, fondi e tutto il resto.
Raffaele, sarà un incontro caldo, prevediamo, insomma.
Io sono convinta che invece si possa arrivare a trovare delle soluzioni.
Speriamo davvero in un'ottica anche di risposte ai cittadini che vedono poi la richiesta delle amministrazioni di pazientare rispetto ai lavori tranviari che porteranno a dei risultati in termini di collegamenti infrastrutturali. Servizi notturni richiestissimi che vedranno quest'estate una concretizzazione, parlo dei bussini, insomma, importanti, ecco, per far vivere la città.
Ma guardate, allora, per noi la priorità sono i cittadini, questa è la prima cosa in assoluto, e la priorità è dare servizi che siano servizi efficienti e poi dare servizi accessibili soprattutto per i nostri cittadini, motivo per cui noi abbiamo spinto tantissimo sia sul bonus e sugli sconti sugli abbonamenti, prima per gli studenti, poi estesa a tutti come abbiamo fatto già dall'inizio del mandato, sia sull'aumento del trasporto pubblico. La sperimentazione che noi abbiamo fatto partire l'11 di giugno col trasporto notturno fino alle 2 di notte, tra l'altro prima volta che succede, ricordo, a spese del Comune di Firenze, perché queste sono tutte risorse che abbiamo messo in campo noi per questa sperimentazione, per dare un servizio aggiuntivo, è quello che noi vogliamo dare, anche perché se noi diciamo ai cittadini vi stiamo, è un momento difficile, abbiamo tanti cantieri, dovete pazientare, ma noi dobbiamo dare anche delle alternative ai cittadini anche per muoversi, per cui sia l'accessibilità in termini economici e sia la possibilità di avere un trasporto che sia un trasporto che viene utilizzato sempre. I ragazzi che escono la sera e vogliono tornare a casa, le persone che lavorano la sera e che devono tornare a casa, le famiglie che vogliono andare a cena a casa degli amici e vogliono andare invece di usare la macchina col trasporto pubblico, questa è una risposta aggiuntiva che noi riteniamo importante. Se noi andiamo a guardare le grandi città europee, se giriamo per le grandi città europee o anche per le piccole e medie città europee, il trasporto sia notturno e sia il trasporto accessibile per i residenti sono delle priorità e sono messe in cima all'agenda, e noi continueremo a lavorare in questa direzione e a lavorare per fare in modo che sia accessibile per i cittadini.
C'è una questione interessante oggi sul Sole 24 Ore, la città di Firenze, sul tema degli affitti brevi. In questo senso Firenze, che non è l'unica città dell'overtourism nazionale, essendo l'Italia ricca di queste realtà, da Venezia a Roma, da Napoli ad altre realtà, tra cui anche Milano, dalle altre cose, per non parlare della Sicilia, Firenze fa un po' da apripista, questione non facilissima da digerire per una parte della città che è andata avanti su quel versante lì.
Ma allora guardate, io ho fatto una scelta che è una scelta per la tutela prima di tutto della nostra città, e ci tengo a sottolinearlo perché quando si amministra non sempre si fanno scelte facili e non sempre si fanno scelte che per forza vanno dietro alla logica del consenso, ma ogni tanto bisogna fare anche delle scelte che possono essere difficili ma che servono per il bene della città. Noi abbiamo iniziato con lo studio fatto fare dal professor Celata, perché ovviamente non è che si possono prendere e fare chiusure e blocchi senza avere dati alla mano, e dopo lo studio abbiamo fatto fare al professor Celata, noi abbiamo visto che c'era una tendenza anche fuori dal centro storico importante di aumento degli affitti brevi. Allora, dove noi rischiamo a un certo punto di vedere la nostra città che si trasforma da città vissuta dai residenti a città vissuta solo esclusivamente dall'accoglienza turistica, si deve aprire un campanello d'allarme, e a quel punto con gli strumenti che abbiamo a disposizione dobbiamo intervenire. Per questo motivo primi in Italia, perché in effetti abbiamo fatto da apripista, non primi in Europa, perché ci sono state altre città importanti che hanno messo in campo risposte come queste, mi viene in mente Barcellona, con cui ci siamo confrontati. Abbiamo deciso di estendere il blocco degli affitti brevi al di fuori dell'area del centro storico, per cui in quelle aree che già erano sotto pressione e che in tendenza avevano un aumento. Faccio un esempio per dare dei numeri: se in via Gioberti, fuori dal centro storico, io mi ritrovo ad avere già oggi il 40% di affitti brevi sulla popolazione residente, 40%,
quasi la metà, impressionante,
quasi la metà, e con una tendenza di crescita in percentuale molto molto alta, che vuol dire che si rischia di andare a invertire la percentuale di affitti brevi rispetto alla residenza, un amministratore con senso di responsabilità deve intervenire e provare a mettere un freno. Questo noi abbiamo fatto, ovviamente lo studio continuerà a monitorare la situazione in città e se ci sarà la necessità di intervenire in altre zone, interverremo in altre zone. Se la situazione migliora in alcune zone, quelle zone potranno essere riaperte, con un obiettivo: tra 2 anni, quando ci sarà la moratoria, perché tanti cittadini mi scrivono e mi dicono ma la differenza oggi non si vede. Certo che la differenza oggi non si vede, perché la legge regionale prevede che tutto l'esistente per 3 anni rimanga fermo. Tra 2 anni, un anno è già passato, quando sarà finita la moratoria, dove andremo a dare per tutti le nuove autorizzazioni, a quel punto faremo una valutazione generale, inseriremo dei
limiti.
Su questo
Funaro, davvero in breve, sì. Però lo specifichiamo la differenza tra la famosa questione di chi ha una seconda casa e implementa uno stipendio basso, insostenibile a Firenze, e invece chi gestisce questo in maniera imprenditoriale.
Guardate, tra l'altro era uno dei temi che affrontava proprio oggi il Sole 24 Ore, questo, sulla differenza tra uso imprenditoriale e uso non imprenditoriale, che è quello che poi ci aiuta anche nell'operazione che noi vogliamo fare tra 2 anni. La nostra decisione, e il regolamento regionale non lo vieta, quindi noi potremo andare in questa direzione. La nostra decisione tra 2 anni, quando finisce la moratoria, è quella di cercare di dare precedenza e favorire quella che viene chiamata comunemente la casa della nonna,
sì.
Per cui di favorire chi ha la seconda casa, che la usa per integrare il reddito, per cui per una questione anche di welfare,
certo,
di welfare,
certo,
familiare, e dare la precedenza a quelli rispetto ai grandi proprietari. Oggi a livello nazionale noi abbiamo una distinzione, che è quella tra uso imprenditoriale e non imprenditoriale, che è con la linea di divisione sui 3 alloggi, per cui chi ha 3 alloggi in più è uso imprenditoriale e sotto no. Vorremmo provare a inserire questo criterio per favorire i piccoli proprietari, perché questo è anche un tema ovviamente molto sentito, e penso anche sia anche un tema di equità, per cui su questo lavoreremo.
A proposito di equità, c'è poi tutto il tema di rivitalizzare con la residenza e con l'accessibilità per chi vive e non visita Firenze, e questo è tutto un altro fronte caldo.
Questo è tutto un altro fronte caldo su cui noi stiamo intervenendo e stiamo lavorando tantissimo, perché riteniamo che oltre alle politiche dei tetti, della regolamentazione, dei divieti in alcune zone, c'è un tema abitativo che deve essere affrontato molto seriamente. Noi lo abbiamo già iniziato a affrontare, in maniera molto molto chiara, con i 20 milioni che abbiamo inserito per la ristrutturazione delle case popolari. 20 milioni vuol dire 800 alloggi ristrutturati, 800 alloggi assegnati in più, oltre alle risorse ordinarie che avevamo messo. Lo stiamo facendo con il contributo affitto. Abbiamo avviato un accordo per uno studio di fattibilità con la Banca Europea degli Investimenti per, e questo ci tengo a chiarirlo per l'ennesima volta, perché tante volte ho sentito parlare, dice il comune fa l'accordo con la BEI, sta facendo speculazione. No, guardate, noi non stiamo facendo speculazione di nessun tipo. Noi abbiamo fatto un accordo con la BEI che ci darà uno studio per poter attivare dei mutui e ampliare il patrimonio pubblico da dare ai cittadini abitativo. Perché questa è l'operazione che stiamo facendo, per cui guardando i terreni dove possiamo costruire, gli immobili che devono essere recuperati, nostri o di altri enti pubblici che ce li vogliono mettere a disposizione, e fare un piano di nuove risposte abitative di cui questa città ha bisogno. Perché se noi vogliamo lavorare per riequilibrare il mercato, dobbiamo intervenire da una parte sulla regolamentazione degli affitti brevi, da una parte per l'incentivo agli affitti lunghi nella nostra città, ma dall'altra parte con politiche abitative vere.
da Monaco di Baviera, è il grande tema di tutte le grandi città europee, anche piccole e medie città europee, stati generali dell'urbanistica.
Sì.
Se ne è parlato in questi giorni, che tempi abbiamo, si sta lavorando su questo, c'è la necessità, la volontà di allargare il discorso ad una città che vuole partecipare su questi temi?
Assolutamente sì, questo noi l'abbiamo già detto, se ne parla già da tempo, ci stiamo lavorando con l'assessore Abiti e ovviamente per mettere in piedi gli stati generali un po' di tempo ci vuole se vogliamo fare una cosa fatta per bene, per cui non se ne parla prima dell'estate, ovviamente andremo a dopo il periodo estivo. C'è la volontà di coinvolgere tutti gli attori istituzionali, perché quando si parla di stati generali dell'urbanistica gli attori istituzionali vanno coinvolti tutti, e a partire proprio dalle istituzioni principali, la regione, la sovrintendenza,
tutte le altre. Si stanno facendo avanti vari soggetti del territorio,
questo è importante. Si stanno facendo avanti vari soggetti che sono i benvenuti, a partire dall'Ordine degli Architetti, dalla Fondazione degli Architetti, dalla Fondazione Michelucci, che tra l'altro è un punto di riferimento nella nostra città che deve essere tenuto in considerazione, tra l'altro con una storia anche, permettetemi, di rapporto anche personale e familiare, perché quando mio nonno dopo l'alluvione aveva in città i grandi temi urbanistici che erano diventati molto molto caldi e dove la polemica era aspra, per cui questo è un tema ricorrente nelle nostre città, lui chiamò proprio Michelucci per affrontare questo tema insieme, per cui penso che una fondazione come quella, con il nome che porta e la storia che porta, possa dare un contributo insieme agli altri.
Abbiamo pochi minuti, però vorrei tenere insieme una serie di aspetti, a partire anche dagli stati generali dell'urbanistica. Lei è stata invitata ad assemblee cittadine, la questione dell'ex OGR o in casa dei residenti in San Gallo, a tavoli come quelli dell'urbanistica di quello stesso comune si farà promotore, confronti, passeggiate in carrozzina anche sul fronte politico per vedere le barriere architettoniche, sta dando la sua disponibilità su tanti fronti, ma è mancata prima, e qui torno insomma all'eredità politico, alla gestione politica e all'assunzione di responsabilità di questi nodi che si è trovata a sciogliere, o è un cambio di passo suo di strategia?
Ma guardate, allora in realtà io ho fatto parte dell'amministrazione, lo ricordo sempre, io ho fatto parte dell'amministrazione precedente
dal mandato, siccome anche in campagna elettorale questo fu un leitmotiv ben ricordato.
Diciamo che è un leitmotiv che le opposizioni ovviamente tengono alto, perché fa parte del gioco delle opposizioni, e quella è normale. Però io lo voglio dire in maniera molto chiara, io ho fatto parte dell'amministrazione precedente per 10 anni, seguivo alcune questioni perché mi occupavo di politiche sociali, politiche educative e altre cose, però non c'è un tema della continuità e della discontinuità. Ogni sindaco quando governa dà la sua impronta, perché questo è normale. E lo devo dire, negli anni passati non sono mancati momenti di partecipazione, se no si fa un racconto falsato. Io ricordo per la caserma Lupi di Toscana. Per la caserma Lupi di Toscana è stato fatto tutto un percorso partecipativo che poi ha portato a quella che è l'urbanizzazione della caserma Lupi di Toscana. Le passeggiate in carrozzina, io mi ricordo ancora, l'assessore si andarono a fare nel quartiere 2 già nel primo mandato in cui era assessora. È chiaro che poi ogni sindaco porta avanti quei progetti che fanno parte di quel momento storico e delle esigenze e delle urgenze di quel momento storico e con le proprie sensibilità. È noto a tutti che io ho sempre avuto una sensibilità particolare, un'attitudine sui temi sociali e sulle politiche abitative. Queste sono sempre state un po' un mio cavallo di battaglia, per cui è normale che spingo su quelle. Sono sempre stata una che ha sempre ascoltato, per cui continuerò a farlo, e questa fa parte un po' del mio modo di muovermi all'interno non solo dell'amministrazione, ma in generale. Sono anche di un'idea: vanno fatti i percorsi partecipativi, bisogna ascoltare e confrontarsi tutti, ma poi a qualcuno spetta l'onere delle decisioni, e questo ovviamente è la mia modalità e continuerà a esserlo sempre.
Come accogliere la città di Firenze la nuova stella, il nuovo astro nascente della politica nazionale di cui tutti parlano? Mi viene a passeggiare a Firenze, la passeggiata identitaria, cioè questo vuole spiegare l'identità nella piazza dove c'è il Telepaio, dove c'è la COP, dove c'è il memoriale.
Perché nell'estrema destra c'è un astro nascente?
Ma
sembra che, come dire, sembra che stiano accadendo delle cose.
Guardate, io vi rispondo con un commento semplicemente. Uno che si esprime come si è espresso Vannacci sulla questione del femminicidio non può essere neanche lontanamente chiamato astro di nessun tipo. Partiamo da questo presupposto. Perché io lo metterei di fronte ai familiari di quelle donne che sono state uccise e lo farei guardare negli occhi e gli chiederei di dire quelle stesse cose guardando quei familiari negli occhi, prima di tutto, perché vuol dire non solo non aver rispetto delle donne, ma non aver rispetto dei nostri cittadini, non aver rispetto di quelle famiglie che ancora oggi soffrono per quei fatti. Per cui astronascente,
diciamo, tra virgolette, sì,
era,
mi
era
perdoni.
Una provocazione, certo. Era una provocazione.
Allora, Raffaele, tu lasci a me invece il versante del centro-sinistra e abbiamo accennato al rapporto con Gianni, ma io vorrei sapere, rispetto anche alle ultime dichiarazioni di Fossi, il segretario Dem, che ha ritenuto e ritiene naturale un suo funaro bis, è ancora veramente al di là da venire, però come sa, insomma, si riflette, no, sui vari equilibri, i vari movimenti all'interno anche del campo largo. Lei si vede naturalmente in prosecuzione su questa strada amministrativa?
Allora, guardate, chi un sindaco normalmente, una sindaca nel mio caso, normalmente programma le azioni, il primo mandato è il mandato di realizzazione dei progetti che dovevano finire prima, certo. Programmazione dei progetti che mette in campo e poi è naturale che ci sia la volontà di vedere la prosecuzione, per cui di fare un secondo mandato. Poi è ovvio che prima di tutto chi deciderà saranno i cittadini, perché questo è il tema principale. Chi sarà il sindaco di questa città lo decideranno i cittadini. La mia volontà c'è ovviamente di fare il secondo mandato, ma questa dovrà essere una scelta fatta poi dai fiorentini, perché sono i fiorentini che decidono. Però la mia
anche
volontà di candidarmi al secondo mandato
lavorare
c'è.
Su un campo largo, insomma, anche su
quello poi ci lavoreremo, guarderemo.
Ma quello poi lo farete per ricollegarmi, come dire, alla questione che Vannacci comunque sta facendo discutere, perché lui è, come dire, è fatto strutturalmente per far discutere, non fa altro, non ha contenuti, ha polemica per salire nei sondaggi, eccetera. Però si dice, qual è la proposta? Qual è la proposta forte? Il centro-sinistra, il campo largo, vediamo la foto con Bonelli, con cose del genere. C'è bisogno di uno scatto da un punto di vista dei contenuti, da parte di quanto si va costruendo per le elezioni politiche dell'anno prossimo?
Ma guardate, allora, intanto io parto da Vannacci. Io non vedo una proposta da Vannacci, io vedo una provocazione continua, che è diverso dalle proposte, perché di fatto la cosa che vediamo, tra l'altro ci sarà un presidio domani mattina alle 11:30, io passerò dal presidio, come è giusto che sia, e fa l'opposizione da tutte le parti e per cui di conseguenza c'è un po' anche una provocazione e un dire che cosa non gli va bene, ma la proposta io non la vedo, se non proposte che sono provocazioni totali. In realtà all'interno del campo largo, insomma all'interno del centro-sinistra, io delle proposte chiare le vedo, perché sui temi dell'abitare, per dire, sono tanti gli incontri che abbiamo fatto. Io lunedì sarò a Roma perché ci sarà proprio un tavolo sulle politiche abitative e sulle proposte del centro-sinistra. Il centro-sinistra è l'unico che ha presentato un documento con delle proposte chiare. Tra l'altro mi pare che nel piano casa del governo di quelle proposte ne manchino più della metà, perché anche il piano casa che è stato annunciato in pompa magna, io sono delegata ANCI alla casa, l'ho guardato nei dettagli, ci siamo confrontati con i sindaci, è un piano casa dove le risposte che ci devono essere non ci sono assolutamente, a partire dai contributi affitto, a partire dalle ristrutturazioni delle case popolari, cioè tutti gli annunci che sono stati fatti, se poi vai a guardare nel concreto, non ci sono. Dalle politiche abitative alle politiche sanitarie, ai temi che sono i temi etici, che devono essere tenuti insieme, perché i cittadini hanno bisogno di risposte concrete, ma hanno anche bisogno di fare in modo che i propri valori vengano difesi sempre.
Ci vuole coerenza, altrimenti la disaffezione è dietro l'angolo. È dietro l'angolo. Sindaca, siamo davvero in conclusione, dicevamo, a 2 anni dal suo inizio di incarico, una cosa fatta di cui è già orgogliosa e soddisfatta, invece una cosa che ancora veramente le manca e lavorerà per questo.
Ma allora, tra le cose fatte, quelle che citavo prima, sia i primi interventi fatti sulle politiche abitative, di cui sono molto soddisfatta, alcune cose di cui si parla poco. Noi abbiamo già inaugurato svariate scuole e nidi completamente riqualificati e fatti nuovi, e quelle sono delle risposte tra l'altro importanti. Non è un caso che, se andiamo a guardare nelle classifiche, Firenze è la prima città per l'offerta di servizi all'infanzia. Questo è un altro aspetto di cui vado particolarmente orgogliosa. Devo dire, sono anche orgogliosa delle cose che sono in corso, i cantieri della tranvia che sono impattanti, che ai cittadini creano difficoltà, ma stanno viaggiando bene e per cui stiamo andando verso la scadenza anche con le risposte che devono essere date, e porteranno alla trasformazione generale della città. E abbiamo la questione di tanti cantieri aperti e altri che dovranno aprire. Questo è l'aspetto che mi preoccupa di più. Da una parte, se vogliamo trasformare la città e dare servizi ai cittadini, è necessaria. Dall'altra parte danno preoccupazione, per cui devo dire l'aspetto che mi preoccupa di più sono quelli, e anche altri aspetti che non dipendono, ahimè, solo da noi, ma anche dalle politiche integrate che dobbiamo fare col governo, a partire dal tema della sicurezza. Ecco, su quello secondo me ancora non ci siamo e dobbiamo lavorare sempre di più.
Sono le 9:10, abbiamo sforato un po' i tempi, non esaurito tutte le tematiche, ma non sarà l'ultima volta che avremo la sindaca di Firenze nei nostri studi, per cui al momento la ringraziamo, grazie per essere stata
con
noi.
Grazie a voi.
Grazie, sì.
Grazie.
Ci spostiamo poi sempre su Controradio TV e continuando a parlare di politiche abitative, però con altri ospiti, per raccontarvi l'arrivo del primo festival dell'Urban Housing. Rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.